Saluto voi tutti nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Siamo già stati benedetti dai cantici che abbiamo ascoltato. Solitamente tutti i cantici sono conosciuti in tutte le diverse lingue e noi glorifichiamo semplicemente Dio nel nome di Gesù Cristo. Sono sopraffatto vedendo così tante persone qui in queste due riunioni. So che per alcuni di voi non è stato facile venire. È stato facile per me. Sono dovuto andare semplicemente all'aeroporto, prendere il volo per Vienna e poi venire a Timisoara. Così non c'è stato alcun problema. Ma per voi, forse per voi, c'è stato qualche piccolo problema. Io vi do il benvenuto. Vi do il benvenuto nel nome del Signore Gesù Cristo. Possa Dio ricompensarvi per essere venuti. Voi non siete venuti per ascoltare un uomo. Siete venuti per ricevere la parola di Dio. Vorrei dare il benvenuto anche ai nostri fratelli che sono venuti dalla Germania. Questo io l'apprezzo molto. Noi siamo uno nello spirito, uno nella parola, in ogni nazione, su tutta la terra. È lo stesso Vangelo, la stessa salvezza, lo stesso piano di salvezza che viene annunciato su tutta la terra. Oggi condivideremo numerose scritture, enfatizzando sempre uno speciale punto. Cosa dice la scrittura? Romani capitolo 4, verso 3. Cosa dice la scrittura? Non ciò che dice un profeta né un predicatore, ma esaminando sempre con la parola di Dio. Noi dobbiamo confermare ogni cosa attraverso la parola di Dio. Ma in primo luogo, noi abbiamo pure bisogno della nostra personale relazione con Gesù Cristo. Ed abbiamo bisogno di rivelazione divina nel nostro cuore. Non è sufficiente avere l'insegnamento in merito alla giustificazione. Noi dobbiamo sperimentare la giustificazione. Non è sufficiente conoscere l'insegnamento in merito alla nuova nascita. Noi dobbiamo nascere di nuovo. Ma non è sufficiente conoscere in merito alla nuova nascita. Noi dobbiamo sapere che il seme della parola di Dio è necessario. Non c'è una nascita nell'ambito naturale senza un seme. In primo luogo il seme e poi la nascita. E il seme è la parola di Dio. E Gesù Cristo, il Figlio di Dio, era il seme promesso. Ma egli era pure la parola fatta carne che è dimorata in mezzo a noi. E tutti i veri figli e le figlie di Dio sono la manifestazione del seme della parola di Dio. E secondo Romani capitolo 8, tutta la creazione aspetta la manifestazione dei figli di Dio. E noi siamo molto vicini a questi ultimi momenti, quando le promesse finali della parola di Dio saranno adempiute. Quando Dio ancora una volta scuoterà i cieli e la terra e completerà la sua potente opera di redenzione. Toccheremo alcuni punti che si riferiscono a cose dottrinali. Si è già a conoscenza in merito alla Deità. Non si tratta di una Trinità. Non si tratta di Gesù solo. Si tratta di ciò che la Scrittura dice. Un solo Dio che si è manifestato sin dal principio. Dio è Spirito e nessuno ha mai visto Dio nell'eternità. Ma al principio Dio è venuto fuori dalla sua eterna pienezza di luce e vita, manifestandosi in una forma visibile. Non una persona diversa, ma la stessa persona, manifestandosi semplicemente in una forma visibile, creando Adamo alla sua immagine. E poi lo vediamo pure lungo l'Antico Testamento, camminando nel giardino dell'Eden, visitando Abramo, secondo Genesi capitolo 18, il Signore venne ad Abramo con due angeli, non una Trinità, il Signore stesso e due angeli. E i due angeli andarono a Sodoma, Genesi capitolo 19, versetto 1, verso sera loro arrivarono a Sodoma. Una volta stavo traducendo un evangelista americano nella città di Stoccarda, Germania. E all'improvviso gli disse: io ho una nuova rivelazione in merito a Genesi capitolo 18. La Santa Trinità ha visitato Abramo. Io fermai la mia traduzione e dissi a tutta l'assemblea: io non lo credo. È stato come uno shock. Ma quello è stato prima che iniziassi questo ministero. Ho giusto menzionato questo perché i predicatori hanno le loro interpretazioni. Noi non crediamo alcuna interpretazione, ma crediamo la parola di Dio nella sua forma originale. Inizieremo a leggere la parola di Dio, il primo brano in 2 Corinzi capitolo 2, verso 17. Noi non falsifichiamo infatti la parola di Dio come molti altri, ma parliamo in sincerità come da parte di Dio, davanti a Dio in Cristo. Alleluia! Questa è la nostra posizione davanti a Dio. Noi crediamo la parola di Dio nel modo in cui è scritta. Non la cambiamo, ma la lasciamo nel modo in cui è. Ma già l'Apostolo Paolo era a conoscenza di uomini che falsificavano la parola di Dio, mettendo le proprie interpretazioni. Seconda Corinzi capitolo 3, verso 6. Il quale ci ha anche resi ministri idonei del nuovo patto, non della lettera, ma dello spirito, poiché la lettera uccide, ma lo spirito dà vita. Non voi, non io, ma egli ci ha fatti ministri della sua parola. Non è la nostra decisione, è la decisione di Dio. Io non ho mai chiesto al Signore di chiamarmi. È stata la sua decisione di chiamare i profeti, di chiamare gli apostoli, ed egli ancora decide chi lo deve servire. Ma un uomo mandato da Dio predicherà sempre la parola di Dio. Egli non sopporterà alcuna interpretazione. Ed io voglio che sappiate questo in modo molto chiaro e che lo comprendiate nella giusta maniera. Il fratello Frank non è contro alcun fratello, ma sono contro ogni parola che non è lasciata nel modo originale. Vi do un esempio. In Atti capitolo 15, alcuni fratelli vennero dalla Giudea chiedendo che i gentili fossero circoncisi. Loro non erano apostoli, non erano profeti, vennero semplicemente e iniziarono un problema. Ogni uomo che non è mandato da Dio inizierà un problema e sarà sempre in modo argomentativo. Ma un uomo mandato da Dio risolverà il problema che gli altri hanno causato. Questo è molto importante saperlo. Poi gli apostoli si radunarono e in Atti capitolo 15, verso 15, noi leggiamo: e con questo si accordano le parole dei profeti e della Sacra Scrittura. Qualsiasi cosa noi diciamo deve essere in accordo con quello che hanno detto gli apostoli e i profeti. Efesini capitolo 2, verso 20. La Chiesa del Nuovo Testamento è edificata sul fondamento posto dagli apostoli e dai profeti, che è Gesù Cristo il nostro Signore. E l'Apostolo Paolo scrive ai Corinzi: io ho posto il fondamento in mezzo a voi, e nessun altro fondamento può essere posto se non quello che è stato già posto, e quello è Gesù Cristo. Atti capitolo 2, verso 42. Ed essi perseveravano nell'insegnamento degli apostoli. Noi dobbiamo comprendere e rispettare ciò, che nulla può essere aggiunto alla parola di Dio. Ci sono alcuni fratelli nel messaggio i quali dicono che Dio ha rivelato delle cose che non sono nella Scrittura. Ma io come posso esaminarlo? Come posso verificarlo? Ho bisogno della Scrittura per verificare che quello che viene insegnato è giusto. Se non posso verificarlo, cosa posso fare? Così, per favore, credetelo e accettatelo. Dio non andrà mai oltre la sua parola. E giusto per vostra informazione, sia che una persona venga dalla Germania, o dal Canada, o dall'America, o persino da Jeffersonville, voi avete il diritto di esaminare ogni cosa con la parola di Dio. E dovete esaminarlo con la parola di Dio. Vi do un esempio, menzionando giusto la scrittura, senza leggere ogni passo. Nel profeta Daniele, capitolo 12, verso 4, ci viene detto che il libro sarebbe stato nascosto e sigillato fino al tempo della fine. E al profeta Daniele fu detto che egli sarebbe andato in pace e radunato ai suoi padri, perché il libro sarebbe stato sigillato fino alla fine. In Apocalisse capitolo 5, quel libro sigillato è aperto. In Apocalisse capitolo 10, l'angelo del patto, il nostro Signore stesso, scende con il libro aperto. Ciò in se stesso significa che questo accadrà dopo l'apertura del libro sigillato. E soltanto quando ciò accade, il che è ancora nel futuro, ma quando ciò accade, soltanto allora i sette tuoni faranno udire le loro voci. Non adesso, in nessun posto, non a Jeffersonville, non a Krefeld, soltanto in quel momento, quando il Signore stesso scenderà con l'arcobaleno sul suo capo, il suo volto brilla come il sole e mette un piede sulla terra e uno sul mare. Allora i sette tuoni faranno dire le loro voci. E ciò che diranno in quel momento accadrà. Perché nel verso 7 sta scritto, molte interpretazioni dicono, intendevo dire traduzioni, molte traduzioni dicono e non ci sarà più tempo. Ma se leggete nella mia traduzione, è scritto e non ci sarà più indugio, non ci sarà più indugio, perché quello è il tempo in cui le cose accadranno, non soltanto una promessa, ma l'adempimento. Così, quando i sette tuoni faranno dire le loro voci, non c'è bisogno che sia scritto, perché il tempo è giunto in cui ciò che viene proferito accadrà. Tuttavia, ecco il segreto che i fratelli non comprendono o che non sanno. Quando ero insieme al fratello Branham, nel dicembre 1962, egli mi disse personalmente, io l'ho sentito con queste orecchie, che con la sua famiglia egli si sarebbe trasferito in Arizona. Mi riferisco al dicembre 1962. E il fratello Branham mi disse personalmente, nel gennaio 1963, che egli si sarebbe trasferito a Tucson, Arizona, a motivo della visione che il Signore gli aveva mostrato. E il Signore gli mostrò una visione, che quando la sua strada sarebbe stata allargata e quando i bulldozer sarebbero stati in azione su quella strada e il recinto del suo cortile sarebbe stato tolto e poggiato a terra, quello sarebbe stato il tempo in cui egli avrebbe dovuto trasferirsi da Jeffersonville a Tucson, Arizona. Io, Ewald Frank, con questi occhi ho visto i bulldozer, Ho visto i bulldozer. Ho visto il recinto poggiato al lato della casa del fratello Branham. Con questi occhi. Io non ho soltanto letto dove egli l'ha detto, che quando questo sarebbe accaduto, egli si sarebbe dovuto trasferire a Tucson. Ma io l'ho visto, ero là. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Sono stato a casa sua. Così io so alcune cose che certi fratelli non sanno, anche se vivono in America, anche se sono andati a caccia con il fratello Branham. Il fratello Branham mi ha invitato ad andare a caccia con lui, ma io non ho accettato l'invito, perché noi quali tedeschi non andiamo a caccia. Tuttavia veniamo al punto. Il 22 dicembre, dopo che dissi arrivederci al fratello Branham, egli vide una visione della nuvola soprannaturale che appariva. E dentro la nuvola soprannaturale c'erano sette angeli. E poi gli diede la descrizione. E poi ciò accadde nella realtà. Il 28 febbraio 1963, quando il fratello Branham andò sulla montagna, verso la fine di quel giorno, quando il sole stava per tramontare, la luce soprannaturale apparve e il fratello Branham vide i sette angeli. Ed egli disse che fu preso in quella nuvola, in quella costellazione, e sette rombi di tuono echeggiarono quando ebbe luogo questa esperienza. Sette potenti rombi di tuono echeggiarono nel momento in cui la nuvola soprannaturale scese. E a motivo dei sette rombi di tuono, il fratello Branham si riferiva sempre ad Apocalisse capitolo 10, perché è l'unico posto nella scrittura che parla di sette tuoni. Così egli paragonava il suo ministero a motivo dei sette rombi di tuono, quale messaggero per l'ultima epoca della Chiesa, che era per la Chiesa gentile, con quello che accadrà dopo che ce ne saremo andati per essere con il Signore, quando il Signore si rivelerà al suo popolo Israele. Ma siccome egli era un uomo mandato da Dio, aveva il diritto di usare quella scrittura. Tuttavia, questa scrittura rimane da essere adempiuta. Se prestate precisamente attenzione, il fratello Branham ha sempre parlato al plurale quando si è riferito ad Apocalisse 10, verso 7. Egli ha parlato sempre in merito ai misteri, ma Apocalisse 10:7 non parla di misteri, parla di un mistero, e non solo un mistero, ma il mistero di Dio. Qual è il mistero di Dio? Gesù Cristo è il mistero di Dio rivelato. Alla prima venuta del nostro Signore, gli ebrei non hanno accettato il nostro Signore. Infatti, lo hanno rigettato. Ma ciò era secondo la scrittura. Anche Giuseppe, nell'Antico Testamento, non fu riconosciuto la prima volta dai suoi fratelli, ma soltanto la seconda volta. Cari fratelli e sorelle, Voi dovete comprendere le cose tramite rivelazione divina. Voi non potete andare e dire ciò che è scritto. Voi dovete comprendere ciò che è scritto e il collegamento con ciò che c'è scritto. Così con tutto il nostro cuore noi crediamo che il fratello Branham era un uomo mandato da Dio, un profeta promesso. Ma per favore esaminate cosa è collegato con il suo ministero. Quando il fratello Branham era al Cairo, egli ebbe il desiderio di andare a Gerusalemme. Egli ha parlato al fratello Argenbright. Io ho conosciuto il fratello Argenbright personalmente. Egli disse: io vorrei andare a Gerusalemme. Forse gli ebrei verranno a conoscenza del Signore tramite il mio ministero. E poi il fratello Branham uscì dall'edificio e rimase da solo. Egli si mise a pregare e il Signore gli disse: non andare, il tempo per gli ebrei non è ancora venuto. Io devo essere sincero con voi. Il fratello Branham bramava di aver parte con il suo ministero anche per gli ebrei. Egli l'ha espresso, aveva il desiderio, perché come il Vangelo era andato dai giudei ai gentili, così sarebbe venuto il tempo in cui il Vangelo sarebbe andato dai gentili ai giudei. Tuttavia, il desiderio è buono, ma l'adempimento è lasciato a Dio. Anche nell'Antico Testamento, gli uomini di Dio hanno parlato di cose che erano nel futuro, anche se erano già al presente o nel passato. Così noi dobbiamo comprendere lo scopo del ministero del fratello Branham. Non si tratta di ciò che io dico. La mia domanda è: cosa dice la Scrittura in merito al suo ministero? Egli volgerà il cuore dei figli ai padri. Egli restaurerà ogni cosa. Così, prima del ritorno di Cristo, ci deve essere una parola, un messaggio da Dio per volgere i nostri cuori, non la nostra testa, i nostri cuori, volgere i cuori dei figli di Dio indietro all'insegnamento originale degli apostoli, indietro al principio. E quella è la promessa collegata al suo ministero. Questo è molto importante. Non semplicemente bla bla, non con me. Io ho bisogno della parola di Dio. Io devo conoscere ciò che la Scrittura ha promesso. Desidero credere come dice la Scrittura. E quando il Signore Dio ha detto nel profeta Malachia, egli volgerà il cuore dei padri ai figli e il cuore dei figli ai padri. E se il Signore lo conferma nel Nuovo Testamento, Matteo 17 verso 11, Elia veramente deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Così con il suo ministero ci deve essere una restaurazione. Potete dire amen? Ci deve essere, perché è una promessa. Abbiamo detto che la vera fede è ancorata nelle promesse di Dio. Così è quella la promessa. E se noi siamo figli della promessa, sperimenteremo la realtà dell'adempimento della promessa. Così, proprio come Dio porta Israele indietro ed ogni cosa nel suo stato originale, per un solo grande scopo, che alla fine ogni cosa accada secondo la sua parola. Così è con la restaurazione della Chiesa del Nuovo Testamento. Indietro al principio, agli stessi insegnamenti, la stessa potenza, lo stesso battesimo, ogni cosa la stessa, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma se dei fratelli vengono, e potrebbero venire anche da Jeffersonville e parlare del fratello Branham, voi avete il diritto di chiedere: per favore, dimmi quando il Signore ti ha chiamato, qual è il tuo incarico? Miei cari fratelli e sorelle, noi non rappresentiamo William Branham, non rappresentiamo l'Apostolo Paolo. Gesù Cristo ci ha chiamati, noi rappresentiamo tutta la Scrittura, l'Antico e il Nuovo Testamento, tutto ciò che hanno detto i profeti e tutto ciò che hanno detto gli apostoli, e riconosciamo che Dio ha mandato il fratello Branham con uno speciale messaggio della parola di Dio, non interpretazioni, ma l'originale parola di Dio. Così, se qualcuno viene a voi e dice: io ho la rivelazione dei sette tuoni, e comunque, quando il fratello Branham ha sentito echeggiare i sette tuoni, e gli disse che ciò era così potente, c'era una tale presenza di Dio, e il fratello Branham ha dichiarato che c'è la fede del rapimento nei sette tuoni. Il fratello Branham ha dichiarato che il nuovo nome di Dio è rivelato nei sette tuoni. Il fratello Branham ha fatto numerose dichiarazioni che sono state fraintese dai fratelli, perché essi non ritornano al 28 febbraio, ma vanno soltanto in Apocalisse 10 e non comprendono il collegamento. Ma il profeta ha compreso. Questo è il tempo in cui dobbiamo ritornare alla parola di Dio. E come alla prima venuta di Cristo, ogni cosa che è accaduta doveva essere allineata con la scrittura profetica. Così è adesso. Deve essere piazzato nel giusto collegamento. Così noi comprendiamo che quando il fratello Branham parla dei sette tuoni, egli ha fatto numerose dichiarazioni. Egli dice che i sette suggelli sono nei sette tuoni. Come ho già detto, egli ha fatto molte dichiarazioni, ma ogni volta il suo pensiero è andato a quell'esperienza del 28 febbraio 1963, perché là gli fu detto di ritornare a Jeffersonville, perché era giunto il tempo di aprire i sette suggelli. Ma se qualcuno viene a voi e vi dice: io ho la rivelazione dei sette tuoni, quando ero in Sudafrica, a Johannesburg, un fratello mi disse che ci sono 27 diverse interpretazioni dei sette tuoni. Ed io dissi che ognuna è sbagliata. La parola di Dio è la verità. Così io devo prendere posizione per la parola di Dio. E poiché il mio ministero è direttamente collegato al ministero del fratello Branham, come nessun altro sulla terra, io non dico questo per me stesso. Dimenticate il fratello Frank. Ma a motivo della chiamata diretta che ho ricevuto dal Signore, che è stata confermata dal Signore attraverso le labbra del fratello Branham. E il fratello Branham mi ha persino detto: fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. Io potrei andare nei dettagli, ma non sono qui per parlare di me stesso né del mio ministero. Io sono semplicemente qui per dirvi che questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, non per essere ingannati, non per correre dietro ogni interpretazione, ma per esaminare ogni cosa con la parola di Dio. E permettetemi di enfatizzare di nuovo: il fratello Branham non è venuto per allontanarci dalla parola di Dio, ma per riportarci alla parola di Dio, a tutti gli insegnamenti originali. E la Sacra Scrittura dice in Apocalisse 22 che nulla può essere aggiunto alle parole della profezia di questo libro. Non c'è assolutamente alcuna rivelazione che potrebbe essere aggiunta alle parole della profezia di questo libro. Questo è Apocalisse 22. E in Apocalisse capitolo 1, dal verso 1 al verso 3, leggiamo, specialmente nel verso 3, beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che vi sono scritte. E serbano le cose che vi sono scritte. Giusto per mostrarvi velocemente, per rendere certo che siete fondati e radicati nella parola di Dio, poiché è conosciuto a livello internazionale che molte voci vanno da una nazione all'altra e tante persone dicono molte cose. Io sono interessato in ciò che dice la Scrittura. E affinché voi sappiate per sempre che Apocalisse 10 è in riferimento all'angelo che suonerà la tromba, e forse dovrei dirvi che quando il fratello Branham ha parlato sui sette suggelli, in ogni suggello egli leggeva il testo che concerneva quel suggello: il primo, il secondo, il terzo, il quarto, il quinto, il sesto. Egli ha letto il testo che concerneva il suggello. Ma quando giunse al settimo suggello, neanche una sola volta egli ha letto il testo. Egli ha letto soltanto Apocalisse 8, verso 1. Non ha letto il verso 2, non ha letto il verso 3, non ha letto il verso 4. Si è fermato al verso 1. ogni volta, soltanto il verso 1, dove la scrittura dice: e quando egli aperse il settimo suggello, si fece silenzio nel cielo per circa mezz'ora. Quello è tutto. Il fratello Branham non ha mai letto il verso 2 e non ha continuato a leggere gli altri versi. Non chiedetemi perché. Io potrei dirvi il perché, ma Dio sa che verrete a saperlo. Dal verso 2 abbiamo il contenuto di ciò che il settimo suggello è in realtà. Sette angeli stanno davanti a Dio e furono date loro sette trombe. Verso 2. Nel verso 3 si parla del turibolo d'oro e dell'altare d'oro che sono davanti al trono. Nel verso 4, le preghiere dei santi salirono davanti al trono di Dio. E nel verso 5, poi l'angelo prese il turibolo, lo riempì del fuoco dell'altare e lo gettò sulla terra. Verso 6, e i sette angeli che avevano le sette trombe si prepararono a suonare la tromba. Così, quando voi desiderate conoscere in merito al settimo suggello, dovete leggere tutto ciò che appartiene al settimo suggello. Non c'è bisogno di alcuna interpretazione, ma semplicemente continuare a leggere. Tuttavia, al tempo del fratello Branham, l'ora non era ancora giunta. Ma adesso è giunta l'ora. Dimostrare dalla Sacra Scrittura ciò che accadrà in quel tempo. Nel verso 7 noi leggiamo: il primo angelo suonò la tromba. Nel verso 8 leggiamo: poi suonò la tromba il secondo angelo. Nel verso 10 leggiamo: poi suonò la tromba il terzo angelo. Nel verso 12 leggiamo: poi suonò la tromba il quarto angelo. Per favore, ricordate la parola suonò, il suono di una tromba. Non è una melodia, è un suono. Nel verso 13 del capitolo 8, nella seconda parte sta scritto: guai, guai, guai a coloro che abitano sulla terra a causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare. Qui dice voci, trombe e suoni. Queste tre cose sono scritte qui in un solo verso. A causa degli altri suoni di tromba che i tre angeli stanno per suonare,
care vor urma să mai sune pe pământ.
Capitolo 9, verso 1. Poi suonò la tromba il quinto angelo. Verso 13. Poi il sesto angelo suonò la tromba. Dunque, sappiamo che sei angeli hanno già suonato. Nel capitolo 8 e nel capitolo 9. Ora abbiamo davanti a noi il capitolo 10. Il Signore scende quale angelo potente? Apocalisse 10, verso 1. Avendo in mano il libro aperto, verso 2. e gridò a gran voce come un leone ruggente.
Versetto 3.
Verso 3.
Poi in versetto 4.
E nel verso 4. E poi i sette tuoni hanno fatto udire le loro voci. Li terrete a mente se ora vi menziono i passi della scrittura? Osea capitolo 11 verso 10. Gioele capitolo 3 verso 16. Amos capitolo 1 verso 2. Terrete a mente questi tre passi della scrittura? Altrimenti permettetemi di leggerveli. Leggiamoli. Perché voglio che siate fermi nella parola di Dio. Osea capitolo 11 verso 10. Essi seguiranno l'Eterno che ruggirà come un leone. Quando ruggirà, i suoi figli accorreranno tremanti dall'ovest. Non ruggirà un fratello, ma il Signore. Il Signore ruggirà come un leone. Apocalisse 10 dice che egli ruggirà come un leone. Voi dovete andare nell'Antico Testamento, perché è là che le cose sono state già promesse e dette. Gioele, capitolo 3,
versetto 16,
verso 16.
Domnul răgnește din Sion.
L'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme, non da Jeffersonville, ma da Gerusalemme, non da Krefeld, ma dal monte Sion, da Gerusalemme, non quando predica il fratello Branham, non quando predica il fratello Frank, ma quando il Signore stesso scenderà quale angelo del patto, mettendo un piede sulla terra e uno sul mare. Io vi chiedo oggi, abbiate rispetto verso la parola di Dio. Rispettate la parola di Dio, perché io devo dirvi che se voi non rispettate ogni parola di Dio, il Signore neanche vi parlerà. Il Signore vi parlerà soltanto se voi rispettate la sua parola. Se non rispettate la sua parola, allora potete ascoltare il predicatore, ma non il Signore. C'è una grande differenza. Persino sette volte in Apocalisse 2 e 3 ci viene detto, alla fine di ogni messaggio, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice, non ciò che dice il messaggero, non ciò che dice il predicatore, non ciò che dice il profeta, ma chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Così qui abbiamo la parola che è ispirata dallo Spirito Santo. Anche in Amos capitolo 1 verso 2, egli disse: l'Eterno rugge da Sion e fa sentire la sua voce da Gerusalemme. Quanti passi della scrittura potrei leggervi? Fino al Nuovo Testamento. Atti capitolo 15. Romani capitolo 11. Fino ad Apocalisse capitolo 14. Dove i 144.000 vengono mostrati sul monte Sion, perché il Signore farà udire la sua voce dal monte Sion, ed è là che saranno i 144.000.
aceasta este când Domnul coboară.
Ed ecco quando il Signore scenderà.
Și își lasă mireasa în cer la cer.
Lasciando la sposa nel cielo alla cena delle nozze. Come Giuseppe nell'Antico Testamento. Giuseppe lasciò la sposa nel palazzo e si rivelò ai suoi fratelli e poi non parlò per mezzo di un interprete, non più un interprete, parlò nella loro lingua e poi cominciò a piangere e disse: io sono Giuseppe. Noi abbiamo tutto nella parola di Dio. E il fratello Branham ha dichiarato che in quel momento il Signore, egli ha usato la parola, sguscerà giù e si farà conoscere ai suoi fratelli. Dunque ogni cosa al giusto posto, al tempo giusto. Ritornando in Apocalisse capitolo 10, è così importante sapere, come leggiamo qui, leggiamo il verso 5. Allora l'angelo che avevo visto stare in piedi sul mare e sulla terra alzò la mano destra verso il cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, il quale ha creato il cielo e le cose che sono in esso, la terra e le cose che sono in essa, il mare e le cose che sono in esso, che non vi sarebbe più alcun ritardo. Non vi sarebbe più alcun ritardo. Sei angeli con la tromba hanno suonato, ed ora io vi mostro che neppure il primo angelo con la tromba può suonare se prima i 144.000 non vengono suggellati.
Apocalisse 7,
Apocalisse capitolo 7, versi 2 e 3. Poi vidi un altro angelo che saliva dal sol levante, il quale aveva il sigillo del Dio vivente, e gridò a gran voce ai quattro angeli ai quali era stato concesso di danneggiare la terra e il mare. Ascoltate il verso 3, dicendo: non danneggiate la terra né il mare né gli alberi finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Neanche il primo angelo con la tromba può suonare se prima i 144.000 non vengono suggellati. E noi sappiamo dalla Sacra Scrittura che questa avverrà dopo il rapimento. Ciò è secondo Atti capitolo 15, dal verso 13. E in primo luogo Dio prende un popolo per il suo nome e poi si volgerà ad Israele e riedificherà il tabernacolo di Israele. Anche Romani capitolo 11, noi abbiamo tutte le descrizioni nel Nuovo Testamento. Ora venite con me in Apocalisse capitolo 8, Apocalisse capitolo 8 verso 7. Il primo angelo suonò la tromba e si fecero grandine e fuoco mescolati con sangue e furono gettati sulla terra, e la terza parte degli alberi fu interamente bruciata ed ogni erba verde fu interamente bruciata. Vi ho detto secondo la scrittura che in primo luogo i 144.000 saranno suggellati, e quello accadrà sotto il ministero dei due profeti. Ma secondo Zaccaria capitolo 4 e secondo Apocalisse 11, i due profeti sono i due alberi d'ulivo, i due unti che stanno uno a destra e uno a sinistra del candelabro. Non sono nel candelabro. Gesù Cristo, il figlio dell'uomo, cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Ma i due profeti sono uno a destra e l'altro a sinistra. Non sono nell'epoca della Chiesa, perché ciò accadrà quando le epoche della Chiesa termineranno. Fratelli e sorelle, il Signore ha disposto la sua parola in modo meraviglioso. Chiedete sempre cosa dice la Scrittura. Così la Scrittura dice: non danneggiate la terra né gli alberi, non danneggiate la terra finché non abbiamo segnato sulla fronte i servi del nostro Dio. Non figli e figlie, ma i servitori. Noi siamo figli e figlie, ma gli ebrei sono servitori. Fratelli e sorelle, ogni parola di Dio ha il suo posto e deve essere lasciata lì dov'è. Così comprendiamo, tramite rivelazione divina, il piano di salvezza. In primo luogo la Chiesa Gentile sarà portata a compimento, ogni cosa sarà restaurata e, fratelli e sorelle, il tempo è giunto di non parlare soltanto in merito al ritorno di Cristo, ma di prendere molto seriamente ciò che dice Matteo capitolo 25. Io ho conosciuto qualcuno che aveva l'idea che se non avrebbe partecipato al rapimento avrebbe potuto prendere la sua decisione per il Signore dopo il rapimento. Egli ha già creduto nel Signore, ma cammina ancora nelle sue vie. E quando egli mi ha detto che ci sarebbe stata una seconda possibilità per quelli che non avrebbero preso la decisione prima, sapete, prima del rapimento, e all'improvviso, come una rivelazione divina, venne su di me. Ed io dissi: caro fratello, la Scrittura dice che persino le cinque vergini stolte erano in mezzo a coloro che erano uscite per andare incontro allo sposo. Le cinque vergini stolte non hanno detto: noi aspetteremo ciò che accade e poi prenderemo la nostra decisione. No, le stolte saranno con le savie fino a quel momento, ma già camminano per andare incontro allo sposo. Noi dobbiamo comprendere questo. E poi, se voi siete degli eletti, allora crederete ogni parola di Dio. Se siete degli eletti, non riceverete alcuna interpretazione, non la mischierete con la parola di Dio. Voi comprenderete, tramite rivelazione divina, che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, semina il seme originale. E il nemico viene sempre dietro e semina il proprio seme. Se sei un vero figlio di Dio, il seme della parola di Dio dimora in te. Primo Giovanni capitolo 5. Il suo seme dimora in noi. E il seme è la parola di Dio. Io vi imploro. Vi imploro nel nome del Signore Gesù Cristo. Siate una pura sposa parola. Non siate stolti mentre camminate verso lo sposo che arriva. Rimanete nella parola. Rimanete con la parola. Non mischiatela. Non siate stolti. Siate savi. Cercate lo Spirito Santo, cercate la parola rivelata di Dio e rimanete nella Scrittura. Perché le stolte crederanno ogni cosa e credono ancora che si incontreranno con lo sposo. Ma le savie rispettano la parola di Dio. Le savie ricevono rivelazione divina. Non hanno soltanto olio nelle lampade, ma hanno rivelazione divina. la pienezza dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo conduce in tutta la verità. Così, cosa dice la Scrittura in merito al ministero promesso? Cosa dice la Scrittura in merito al ritorno di Cristo? Cosa dice la Scrittura in merito ai sette tuoni? Cosa dice la Scrittura? Sempre la domanda. Cosa dice la Scrittura? E questo noi dobbiamo rispettarlo. Così vi ho mostrato nella Sacra Scrittura dove le cose devono essere piazzate. William Branham, il servitore profeta di Dio, ha avuto un ministero infallibile. Io devo enfatizzare ciò. Ogni visione che egli vedeva era perfetta. Quando pregava per le persone, non poteva dire nulla a meno che gli fosse mostrato in visione. Quando il fratello Branham è venuto in Svizzera, quando è venuto in Germania, non conosceva una sola parola della nostra lingua. Ma per ogni persona per la quale pregava, Dio gli mostrava una visione. Egli vedeva quella persona in visione. Vedeva la città da dove veniva. Vedeva tutte le circostanze della loro vita. Egli era un profeta. I profeti erano dei veggenti. Vedevano visioni. E poi ricevevano l'ispirazione. Il così dice il Signore, secondo la visione che era mostrata loro. Un ministero perfetto. Sapete, neanche una sola volta c'era un errore. Una volta un fratello venne al fratello Branham e gli chiese se non avesse paura a dire queste cose. La sua risposta è stata: come potrei avere paura se il Signore me lo mostra e me lo dice? Io dico soltanto ciò che vedo e dico ciò che egli mi dice. Così è sua la responsabilità. Io riferisco soltanto ciò che egli mi mostra e mi dice. Così voglio che sappiate che egli era il profeta promesso che doveva venire prima del grande e terribile giorno del Signore. Io scriverò di nuovo un breve opuscolo per mostrare tutte le numerose scritture dall'Antico al Nuovo Testamento affinché tutti i veri credenti in questo tempo siano così fondati e radicati nella parola di Dio e sappiano ciò che dice la scrittura e sappiano che Dio vigila sulla sua parola per adempiere ciò che ha promesso. Ma qui c'è pure un secondo punto al quale mi sono riferito la sera scorsa. Sotto il ministero di Mosè, il Signore portò il popolo fuori dalla schiavitù. Mosè aveva ricevuto due segni. E forse dovrei dirvi che il 15 ottobre ho fatto una visita a Jeffersonville. Dopo 20 anni ho fatto un viaggio attraverso gli Stati Uniti, anche attraverso il Canada, e mi sono fermato a Jeffersonville per vedere la famiglia Branham e l'estensione della missione. E sono stato veramente riconoscente per quel giorno. Quando ho parlato al figlio del fratello Branham, a Billy Paul, non è stata la mia richiesta, ma il suo suggerimento. All'improvviso gli disse: fratello Frank, posso mostrarti come mio padre, il fratello Branham, prendeva la mano destra del paziente nella sua mano sinistra, dove la malattia, il cancro o il tumore era visto. E proprio come il nostro caro fratello John ha messo la sua mano destra sulla mia mano sinistra, così Billy Paul mi ha mostrato il 15 ottobre di quest'anno, giusto alcune settimane fa, come il fratello Branham prendeva la mano del paziente e come nella sua mano appariva la malattia. Egli l'ha visto molte volte. Io mi riferisco a questo affinché sappiate che quando il Signore ha chiamato il fratello Branham nel 1933, gli fu detto, come Giovanni il Battista è stato mandato come precursore della prima venuta di Cristo, tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Ma il 7 maggio 1946 l'angelo del Signore entrò nella stanza. Io ho ascoltato ciò dalle labbra del fratello Branham. L'angelo del Signore camminò nella luce che entrò nella stanza. In quel momento il fratello Branham era seduto ed aveva la Bibbia sul grembo e stava leggendo. E all'improvviso la luce soprannaturale scese nella stanza e l'angelo camminò in quella luce. E il fratello Branham si alzò in piedi ed era tremante alla presenza di quella luce. E l'angelo disse, non temere, sono mandato dalla presenza del Dio Onnipotente per darti il tuo incarico. E come a Mosè sono stati dati due segni saranno dati a te. Se non crederanno il primo segno, allora crederanno il secondo segno. Potete leggerlo in Esodo, capitolo 4, dove il Signore ha parlato a Mosè. Un segno sarebbe stato sulla mano. Mosè metteva la mano nel petto, la toglieva ed era piena di lebbra. La rimetteva, la toglieva ed era come la pelle di un bambino. Era tutto fatto. Mosè doveva prendere il bastone e gettarlo a terra ed esso sarebbe diventato un serpente. E poi vennero anche i maghi, gettarono i loro bastoni e divennero serpenti. Ma ecco il segreto. Poi il serpente di Mosè mangiò i serpenti dei maghi e dopo ebbe tutto nella sua mano. Gesù Cristo ha schiacciato la testa del serpente. Gesù Cristo ha dato la sua vita. Voglio che sappiate che noi non seguiamo favole, non siamo ingannati. Noi seguiamo Gesù Cristo. Noi crediamo alla parola di Dio promessa nella Sacra Scrittura. Noi non crediamo le interpretazioni, ma crediamo le promesse originali di Dio. Così noi comprendiamo lo scopo del ministero del fratello Branham. Ma quello scopo era per la chiamata fuori, non ancora per l'entrata. Giusto la chiamata fuori. Ed ora viene il tempo della prova, come con il popolo di Israele. Ci furono 40 anni tra l'uscita e l'entrata. Fratelli e sorelle, noi siamo veramente vicini a qualcosa. Io non sono un profeta, non conosco il giorno, non conosco l'ora. Io conosco semplicemente che non siamo soltanto al tempo della fine, ma alla fine del tempo della fine.
chiar și în lumea politică,
anche nel mondo politico,
lucrurile încep să prindă
conturi. Le cose vengono scosse.
Conform
secondo la profezia della Bibbia. Noi vediamo il vecchio impero romano che viene di nuovo al potere ed è Roma. È Roma, non Berlino, né un'altra città, è Roma. Scriverò al riguardo nella mia prossima lettera circolare per mostrare come anche le predizioni diventano realtà. Così lasciate che riassumiamo ciò che abbiamo cercato di dire qui oggi nel nome del Signore. Questo è il tempo di Dio per il popolo di Dio, di ascoltare la vera parola di Dio, di rispettare la parola di Dio ed avere rivelata la parola di Dio per mezzo dello Spirito Santo e di piazzarla correttamente, non per portare confusione, ma con ogni cosa che la parola dovrebbe essere. Come ho detto molte volte, persino se leggete i Vangeli, in un Vangelo potrete leggere una certa parte e in un altro potete leggere un'altra parte. Nessun verso è completo in se stesso. Nessun capitolo è completo in se stesso. Voi avete bisogno di ogni capitolo, ogni Vangelo. Per esempio, se volete conoscere ciò che Gesù Cristo ha detto a uno dei ladroni, oggi tu sarai con me in paradiso. Ciò non si trova in Matteo, non è in Marco, non è in Giovanni, è soltanto in Luca. Se volete conoscere che Gesù è andato in cielo, potete leggerlo in numerosi posti. Ma se volete conoscere che una nuvola lo accolse, non potete leggerlo in Matteo, né in Marco, né in Luca, né in Giovanni, ma in Atti capitolo 1. Fratelli e sorelle, Dio ha piazzato la sua parola in tale maniera che nessun professore potrà trovare la sua via attraverso. Voi potete chiudere tutte le scuole bibliche e i seminari e mandarli a casa. È una perdita di tempo, una perdita di tempo. Ciò di cui abbiamo bisogno è la rivelazione divina. E Dio la piazza di nuovo nella Chiesa, apostoli, profeti e insegnanti. E poi abbiamo l'accesso per mezzo dello Spirito Santo alla rivelazione divina. Così Dio ha mandato il fratello Branham, come ha usato Giovanni il Battista e poi anche l'apostolo Paolo. Aveva un ministero diverso, un tempo diverso e uno scopo diverso. Così è ora. C'era uno scopo collegato al ministero del fratello Branham. E io voglio che sappiate, non mi riferisco a me. Per favore, dimenticatemi per sempre, ma io ho la responsabilità di dirvi la verità. Se noi guardiamo soltanto indietro e forse ripetiamo, il profeta ha detto, se non comprendiamo ciò che Dio fa proprio ora, come Dio restaura ogni cosa nella condizione di prima, noi non abbiamo soltanto un messaggio, c'è la vita nel messaggio, la vita di Cristo, portando indietro ogni cosa nell'ordine originale. Io non critico, ma se i fratelli dell'America si riferiscono soltanto a ciò che Dio ha fatto al tempo del fratello Branham, questo non è sufficiente. Noi viviamo adesso. Dobbiamo sapere ciò che Dio fa proprio ora. E permettetemi di dire questo. Nei 40 anni di Mosè, la colonna di fuoco e la nuvola erano con i figli di Israele. Ma dopo quello, la parola rivelata di Dio era nell'arca del patto. E poi la parola di Dio fu posta sulle spalle dei sacerdoti. E poi loro andarono al fiume Giordano. E Dio era con loro. Adesso è la stessa cosa. Io non sono un profeta, ma ho ricevuto una chiamata per condividere la parola di Dio, come è stata rivelata al fratello Branham, come è stata rivelata a Paolo e agli apostoli, per condividerla con i figli di Dio su tutta la terra. Io credo ciò che fu detto al fratello Branham, che il messaggio della parola di Dio dato a lui precederà la seconda venuta di Cristo. Lo ripeto, non l'interpretazione del messaggio o della parola, ma il messaggio originale che include tutte le promesse di Dio sarà predicato prima che Cristo ritorni. Ed il tempo è giunto di piazzare ogni cosa secondo la parola di Dio. Questo non può essere fatto da un uomo, credetelo semplicemente. Se io guardassi indietro a come Dio ci ha condotti di chiarezza in chiarezza, di luce in luce, in ogni passo della via, per favore non dimenticate mai di chiedere cosa dice la scrittura, cosa dice la scrittura in merito alla prima risurrezione, in merito alla seconda risurrezione, in merito agli ebrei, in merito al tempo della fine. Cosa dice la scrittura? E andate dall'Antico al Nuovo Testamento e dal Nuovo all'Antico Testamento, dal Vangelo alle Epistole e fino al libro dell'Apocalisse. Così, per la grazia di Dio, noi possiamo essere certi, per la grazia di Dio, se noi crediamo l'originale parola promessa di Dio per questo giorno, quella è una conferma divina che siete degli eletti figli di Dio. Dio non vi darà mai una speranza a meno che siate parte del compimento. Quando Dio fa una promessa, egli vigila sulla sua parola per adempiere le sue promesse. E come ho detto molte volte, i figli della promessa credono la parola della promessa e la vedono adempiersi e ricevono lo spirito della promessa. Così lasciate che riassumiamo ciò che abbiamo cercato di dire qui oggi. La fine del tempo della fine giunge. L'anno prossimo saranno 40 anni da quando il fratello Branham è stato preso per essere con il Signore. Io menziono semplicemente questo per fare un paragone con l'Antico Testamento. Io non so quando il Signore verrà, ma lo ripeto, non siamo soltanto nel tempo della fine, ma siamo alla fine del tempo della fine. Ed io devo dirvi che dobbiamo esaminare la nostra vita. Dobbiamo andare in giudizio con noi stessi per chiedere come stiamo davanti a Dio. Qual è la nostra relazione con il Signore? Qual è la nostra relazione gli uni gli altri? Vi amate gli uni gli altri con l'amore di Dio? Soltanto l'amore perfetto entrerà là. E l'amore perfetto è sperimentare l'amore. Non è in parole, è nella realtà. Così l'amore di Dio deve essere sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Amate il Signore, amate la Sua parola, amatevi gli uni gli altri, perché ogni cosa passerà, ma l'amore rimane. La conoscenza passerà, ogni cosa passerà, ma l'amore rimane per sempre. Quando il fratello Branham ha visto la gloria mentre era ancora in vita e vide la moltitudine vestita di bianco, una voce disse: soltanto l'amore perfetto entrerà qui. E l'amore perfetto di Dio è stato manifestato al Calvario. Perché Dio ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Quello è l'amore. Dare, dare. Cari fratelli e sorelle, siccome abbiamo già condiviso tutte queste cose, arriviamo alla conclusione di questa riunione. Lo ripeto, amatevi gli uni gli altri. Non lasciate che il nemico vi disturbi. Non permettete che sorga per mettervi gli uni contro gli altri. Non lasciate che l'accusatore dei fratelli abbia la sua via. Rigettatelo e portate i fratelli e le sorelle al Signore. Pregate gli uni gli altri e Dio avrà la sua via con noi tutti. E molto presto sperimenteremo la potente restaurazione. Perché quella è pure una promessa. In Atti capitolo 3, specialmente dal verso 17 al verso 21, Dio manderà tempi di refrigerio, come ha promesso nel profeta Isaia, capitolo 28, è confermato nel Nuovo Testamento, in Atti capitolo 3, dal verso 17. E non dimenticatelo mai, se qualcuno vi dice che Gesù Cristo è già venuto, questo non è vero. Quando Egli verrà, io andrò. Finché siamo qui, Egli non è ancora ritornato. Perché la Bibbia dice che due saranno in un letto, due nel campo, e uno sarà preso e l'altro lasciato. Per favore, non credete ogni cosa, credete semplicemente la realtà. Permettetemi di dire questo: tutto ciò che viene da Dio è collegato alla realtà. Con il Salvatore Gesù Cristo, la sua vita è stata una realtà, il suo ministero è stato una realtà, la sua morte è stata una realtà, la sua discesa all'inferno è stata una realtà, la sua risurrezione è stata una realtà, la sua ascesa al cielo è stata una realtà, il suo ritorno sarà una realtà. E quando Egli ritornerà, i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi saremo mutati e insieme saremo presi su. Non accettate alcuna interpretazione, persino se le persone dicono il profeta ha detto. Permettetemi di mostrarlo da questa parola. Cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. E soltanto se siete parte della parola, avrete parte in ciò che Dio fa proprio ora. Credete come dice la Scrittura. Ed esaminate e verificate ognuno tramite la parola di Dio. Molte cose dovrebbero essere dette, ma è abbastanza per oggi. Sono contento di essere con voi. Vi amo nell'amore di Dio e desidero passare tutta l'eternità con voi. Molto presto saremo con il Signore. Solo Dio conosce l'ora. Ma noi siamo un popolo privilegiato. Abbiamo il grande privilegio di conoscere il Signore, di conoscere la Sua parola, di credere alle Sue promesse ed avere parte in ciò che Dio fa proprio ora, fino al momento del Suo ritorno. Rimanete nella parola di Dio. Se qualcuno vi dice qualcosa, chiedete, per favore, cosa dice la Scrittura? E lasciate che sia dalla Sacra Scrittura. Dio vi benedica e sia con voi. Alziamoci in piedi e preghiamo. Sì, abbiamo numerose richieste di preghiera. Sì. Metterò tutte queste richieste nella mia Bibbia.
Voi pure tutte queste cereri in Bibbia.
And I will place them today with Isaiah 53.
Ed oggi le piazzerò in Isaia 53.
That is the main chapter in the Old Testament.
Questo è il capitolo principale nell'Antico Testamento che parla del nostro Signore sulla via verso il Calvario. Per mezzo delle sue lividure siamo stati guariti. Leggerò soltanto il verso 10 in Isaia capitolo 53. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una progenie. Egli vedrà una progenie. Egli era la progenie al singolare, e noi siamo la progenie al plurale. Egli era il figlio di Dio e noi siamo figli e figlie di Dio. Nel verso 5, ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui. E per le sue lividure noi siamo stati guariti. Noi siamo stati guariti. Quando preghiamo, lasciate che giunga il momento in cui non pregate soltanto, ma dite: io credo adesso. Io sono salvato. Sono guarito. Quando Gesù Cristo è morto sulla croce, noi siamo stati salvati, siamo stati guariti, ma noi lo riceviamo adesso, perché la parola viene predicata, noi la crediamo, è una promessa, e poi riceviamo. Credete adesso e ricevete adesso. Preghiamo. Caro Signore Dio, noi crediamo in Te, crediamo la Tua parola, crediamo che Tu rispondi alle preghiere e ci accostiamo al trono di grazia nel nome di Gesù Cristo. Quale intera assemblea uniti in preghiera credendo la parola promessa di Dio. Signore, conferma la Tua parola, conferma la Tua parola, conferma la Tua parola, salva, guarisci, libera, benedici il Tuo popolo, glorifica il Tuo nome, alleluia, ricevetelo, ricevetelo, benedici tutti coloro che hanno fatto una richiesta in mezzo a noi e ovunque possa essere. Questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi tutti. Ricevetelo. Ricevete tutte le benedizioni del Dio onnipotente nel nome santo di Gesù. E tutti dicano amen. 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 Dio vi benedica. Potete sedervi.
Potete vi accesati.
Vorrei portare con me i saluti per la Svizzera. E spero che siate d'accordo. Ovunque andrò porterò i saluti dalla Romania. Se il Signore apre di nuovo la porta, ritornerò velocemente in Cile. Non so se avete sentito al riguardo, ma in Cile sono stato per la prima volta ad ottobre. Dopo due riunioni, ho battezzato 125 persone. Il Signore ha benedetto in modo meraviglioso. E queste persone non conoscevano il messaggio del tempo della fine, ma l'hanno ascoltato nel gennaio di quest'anno. E nel giro di pochi mesi hanno ricevuto le videocassette da Krefeld, hanno creduto e mi hanno invitato. E così, dopo che ho predicato due sermoni, 125 fratelli e sorelle sono stati battezzati. Ed ora altri ancora vogliono essere battezzati. Così vorrei ritornare in Cile a dicembre. Sono sempre felice quando il Signore ha la sua via. Così possa Dio benedirvi ed essere con voi. Una sola anima è più preziosa di tutta la terra. Possa Dio benedirvi ovunque siate e possa Egli usarvi per testimoniare agli altri. Ma lasciatevi condurre dallo Spirito Santo. Siate condotti dallo Spirito Santo. A chi parlate e come parlate. Dio benedica tutti i fratelli nel ministero. Dio benedica il nostro fratello John, il nostro fratello Daniel, il fratello Florin e tutti i fratelli qui. E pregate per i fratelli nel ministero. Noi abbiamo più bisogno di preghiere e preghiamo gli uni gli altri. Amate i predicatori e amatevi gli uni gli altri e pregate per me. Ancora una volta vi ringrazio per essere venuti. Voi siete una bella assemblea e credete la parola di Dio. E la parola di Dio anche oggi non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui è stata mandata. Quanti credono che il ritorno di Cristo è vicino? Certo, certo. Dio vi benedica. Grazie, caro fratello, per la traduzione. Dio ti benedica. Amen.
Vesel eu cânt, vesel eu cânt, eu cânt vesel că Iisus m-a mântuit. Vesel eu cânt, vesel eu cânt, eu cânt vesel că Iisus m-a mântuit. Lui Dumnezeu să-i cântăm pentru vecie, căci prin Iisus mântuire ni s-a dat. Lui Dumnezeu să-i cântăm pentru vecie, căci doar prin El mântuire am aflat. Nimeni în lume, nimeni în lume, nimeni în lume nu e bun ca Domnul meu. Nimeni în lume, nimeni în lume, nimeni în lume nu e bun ca Domnul meu. Lui Dumnezeu să-i cântăm pentru vecie, căci prin Iisus mântuire ni s-a dat. Lui Dumnezeu să-i cântăm pentru vecie, căci doar prin El mântuire am aflat. Haideți, popoare, haideți, popoare, haideți, popoare, să lăudăm pe Dumnezeu. Haideți, popoare, haideți, popoare, haideți, popoare, să lăudăm pe Dumnezeu. Lui Dumnezeu să-i cântăm pentru vecie, căci prin Iisus mântuire ni s-a dat. Lui Dumnezeu să-i cântăm pentru vecie, căci doar prin El mântuire.